Hallo und grüß euch bei Ist gleich. Wir sitzen heute im Büro von David zur Abwechslung.
Ja, sind wir schon mal gewesen.
Ja, eben wieder einmal. Ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit sind wir verstorben einmal da. Und heute ein spannendes Thema. Du freust dich schon, David, oder?
Ich freue mich heute schon ganz extrem, weil ich kenne ihn zum Gast, seit ich im Naturmuseum bin. Ich war auch schon bei einem Vortrag von ihm dabei. Gegenüber von mir sitzt der Davide Righetti, Wildbiologe seines Zeichens. Wie hast du gesagt davor? Tecnico della fauna selvatica, genau. Und der Davide wird jetzt heute ein bisschen etwas über den Wolf erzählen, über die Problematiken, über wo er ist, was er macht, was sein Beruf ist, Studiensegrete, genau, was den Wolf betreffen. Und das freut mich insbesondere, weil ich war eben bei dem Vortrag dabei, den der David bei uns gemacht hat. Das war wirklich sehr spannend, weil es da auch teilweise unpublizierte Daten waren. War nicht publiziert, genau. Und es freut mich, dass wir die Hand begrüßen dürfen. David, danke für die Zeit, die du da genommen hast.
Ich freue mich auch, weil eben ich kenne ihn nicht, wir lernen ihn halt kennen. Und deswegen darf ich jetzt auch die naiven Fragen am Anfang stellen und mal fragen, was machst du einfach? Was ist deine Tätigkeit? Was ist deine Aufgabe?
Allora, il mio lavoro sostanzialmente è un lavoro che si divide una componente di campo dato dal Feldarbeit, proprio dietro alle tracce, a ricercare la presenza di questi animali. E poi c'è una grossa componente da fare in ufficio per quanto riguarda l'analisi dei dati, l'utilizzo di software come il GIS, per cui è un lavoro ad ampio raggio. Generalmente è un tipo di attività che si trova un po' in tutte le aree dove c'è l'esigenza di gestione della fauna selvatica, sia dal punto di vista venatorio, per cui gli Apsis Planum e quant'altro, e sia dal punto di vista conservazionistico, per cui raccogliere tutta una serie di informazioni utile alla conservazione di qualche specie target che ha delle particolarità. In questo caso parliamo di una specie che invece sta tutto sommato abbastanza bene a livello europeo, anche italiano, che però ha una certa conflittualità, c'è un suo certo peso in alcune aree, per cui c'è bisogno di tecnici, non sono l'unico ovviamente, l'ufficio per cui lavoro, l'ufficio che c'è pesca, è un ufficio che ha un po' di personale, con delle buone competenze, che cerca di gestire le difficoltà che si trovano sul territorio, quello sì.
Also, wie ihr seht, machen wir es heute spannend. Wir machen es heute sozusagen im Muttersprachenprinzip.
Ah,
also, der David redet Dialekt, ich rede Portodeutsch.
Forse ce la facciamo a trovarsi allora.
Esatto. Ich wollte da einhaken bei dem, was du eben zum Schluss gesagt hast. Die Special Target ist in dem Moment natürlich jetzt der Wolf, von dem wir reden, und ja, aber eben, der ist natürlich jetzt sehr, sehr stark. Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt der Großteil der Arbeit im Moment oder ist das eigentlich nach wie vor ein Teil der Arbeit und eben, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Weil es einfach so präsent jetzt in der Bevölkerung ist.
Devo dire, è una parte... Inizio nell'ufficio caccia e pesca nel 2008. Avevo fatto il mio practicum universitario e mi ricordo che si stavano affacciando sul Alto Adige, ma sul Tirol, i primi orsi, e all'epoca c'era bisogno insomma di ragazzi con le gambe che avessero voglia e passione per andare a monitorare, insomma a cercare le informazioni, le tracce di questi animali. Il mio collega Martin Stadler, e con lui per tanti anni siamo andati in giro proprio per i boschi a fare questo lavoro. Ora diventa una specie target, ma si intende come specie target il lupo, una specie focale su cui concentrare alcune attenzioni. E ripeto, sia dal punto di vista conservazionistico, però personalmente il lupo non ha bisogno di ulteriori azioni conservazionistiche perché è già ben conservato, e più che altro per quanto riguarda la conflittualità, quella sia economico-pratica sia emozionale. Questi animali qua richiamano sempre un aspetto emozionale molto forte, orso, lupo, c'è chi ha paura, chi ha fascino, chi ha troppo fascino e chi ha troppa paura, insomma è sempre mediare un attimino, per cui facciamo un lavoro di mediazione alle volte, siamo mediatori.
Wenn du da gewesen bist, David, bei uns im Naturmuseum, hast du ja zuerst ein bisschen über die Biologie vom Wolf geredet. Ne?
Ja.
Und das, was mich da interessiert oder was mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass der
der italienische Wolf, der Canis Lupus Italicus, ne?
Ja.
Eher ein kleines Tierisch. Ne? Also man, ja, man vielleicht hat die Leute mehr im Kopf, so die riesen Wölfe, die was man auch in Kanada oder wo
ja, genau. findet.
Aber das ist aber ein ganz anderes Tier ja. eigentlich. Ne? Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Biologie vom Wolf erzählen?
Allora, questa è una cosa che colpisce spesso. In ecologia esiste questa regola, si chiama regola di Bergman. Praticamente gli animali della stessa specie presenti a latitudine settentrionale, molto, molto a nord, Alaska, Canada, Siberia, Kamchatka per quanto riguarda gli orsi, presentano dimensioni molto, molto più grandi, molto, una superficie molto più grande per questione termica più che altro, rispetto alla stessa specie a latitudini inferiori. Il lupo italico, Canis lupus italicus, in realtà è un animale di medio-piccola taglia, diciamo arriviamo intorno anche ai 40 kg, però sono cadi abbastanza estremi. Generalmente arriviamo intorno ai 30-35 kg per il maschio, intorno ai 28 kg, 26-28 kg, penso 26 è un po' piccolina, ma era la lupa che abbiamo catturato per quello. Ho richiamato quel numero là. Per quanto riguarda le femmine, c'è una discrepanza del 20% dimensionale tra le femmine e i maschi. Poi, dal punto di vista della sua etologia, della sua ecologia, della sua biologia, la cosa che affascina di più è soprattutto il fatto di essere un animale sociale, cioè di vivere in branco, di avere una struttura sociale, con una comunicazione interna, con una, permettetemi, politica interna, tanto è vero che hanno un sistema di autoregolazione. Spesso mi chiedono, ma magari anche a ragione, insomma, con un certo timore, ma quanto cresceranno, quanti ci saranno, quanti ne verranno, sempre di più, sono sempre di più. In realtà questo è un aspetto molto interessante. Il lupo, essendo un animale territoriale, fortemente territoriale, avrà un suo territorio prestabilito, che possono essere 100 km quadrati, 200 km quadrati, territorio si chiama capacità portante del territorio di quel branco. E quel branco lì avrà una coppia riproduttiva, e tutta una serie di helpers si chiamano, cioè di animali che aiuteranno la coppia riproduttiva a portare avanti la prole di quell'anno. Passati i due anni, i piccoli di quella prole lì devono per forza, raggiunta la maturità sessuale generalmente, devono per forza andare, diventano auswandern, devono proprio emigrare, non possono rimanere lì. Cosa succede? Succede che il numero massimo di animali su quel territorio rimane stabile nel tempo, ha dei cicli all'interno dell'arco dell'anno, ci saranno momenti tra ottobre, novembre, dicembre fino a gennaio dove si possono avere anche 10, 8, 10 animali, dopodiché durante il periodo riproduttivo che arriva verso maggio gli animali si ridimensionano, cioè il branco si ridimensiona e tornano alla numerazione, al numero base, insomma.
Aber was passiert mit der, si riduce nel numero, was passiert mit der, was die machen ihre eigene Dispersione, glaube ich.
Genau, Dispersal.
Genau, das heißt, die gehen auch ihre eigenen Wege und machen ihr eigenes Rudel.
Genau, funziona proprio così. Possono emigrare anche per migliaia di chilometri, c'è un esempio classico, bibliografico ormai, che ha toccato anche l'Alto Adige, che è l'esempio di Slouz. Slouz era un lupo che è emigrato dal suo branco, che stava praticamente al confine tra la Slovenia e la Croazia. È partito, mi sembra, una primavera, e in pochi mesi ha attraversato la Slovenia, è arrivato in Carinzia, ha fatto un pezzo di Stiria, Ostirol, Sudtirol, Trentino, Veneto, ed è arrivato in Lessigna. Indicativamente sono 1500 km, 1300 km, adesso non me lo ricordo.
In welcher Zeit, Entschuldige?
In Rene Menetes.
Ah, ok.
Ich denke, in 9 Monate ungefähr.
Ah, dai.
Hast du einen Wolf gemacht am Tag circa?
Noi abbiamo i dati del nostro husband che abbiamo montato su questa femmina e posso dire con certezza che sono circa 30, tra 25 e 30 km su 24 ore.
Net letzte. Bockst du net, Mark?
Ja.
Ja, net.
Oh, mal. Oder nach einer Woche nicht mehr.
Eventuell in einer
Woche. Nein, aber ist Wahnsinn. Die riesen Wanderbewegungen eigentlich. Ja. Also sozusagen die Einzelgänger, von denen man oft redet, die sind beim Wandern so lange, bis sie ihr eigenes Rudel
kriegen. Genau. Funziona proprio così. Vanno in giro fino a quando trovano un territorio idoneo, si dice un territorio idoneo a eventualmente strutturare un nuovo branco, può essere una femmina, può essere un maschio, arriva nella zona X, lì vede che c'è una buona capacità portante del territorio in termini di selvaggina, per cui ha possibilità di predazione, e attende e aspettano generalmente che arriva un altro di passaggio che comincia a fare dispersione, una, rispettivamente una femmina e un maschio, per poi strutturare un nuovo branco. Così è successo nel Deutschlandspark. È una zona particolarmente vocata per i lupi, quella zona lì, una zona infatti che stiamo studiando da parecchio tempo. Io insomma, da quando ho iniziato l'ho chiamata la piccola Romania, perché lì si poteva trovare, c'è periodi storici intorno al 2012, 2013, 2014, si poteva trovare contemporaneamente lupo e orso. Era un posto estremamente vocato, e lì praticamente sono arrivati tre maschi. Il primo era M24, e Schleier Code, das hat dir die Schweizer gegeben.
Darf ich nur kurz einloggen? Ist das mehr interessant? Wie kommen wir auf die auf so auf so
Code? Ja. Ah, ist interessant.
So M oder?
M bedeutet Male.
Male,
Maske,
genau.
Maske. Und Maske, Femmina, M24, FX. E la cosa interessante è che questo maschio, ci siamo scambiati le sequenze geniche per capire un attimino da dove provenisse, e il primo campionamento era stato fatto nel Wallis,
okay,
in fondo alla Svizzera.
Ma dai.
Proprio quello che è arrivato a San Felice, Unser Liebe Frau, Provence, Lauren, quella Laugengebiet, quella zona lì, proveniva dal Wallis. Mm-hmm. Vuol dire attraversare le Alpi in diagonale, insomma, una bella... E lì mi ricordo era partito nel 2009 ed è arrivato nel Deutschlandspark nel 2011.
Macht jeder Wolf ein Rudel? Oder?
No. Solo il 15% dei piccoli. Va incontro, cioè se abbiamo 10 cuccioli, solo uno o due riusciranno a fare. C'è un'altissima mortalità, siamo intorno al 75%. Soprattutto durante la fase di dispersione, sono animali che non conoscono il territorio, come dei bambini che prendono e partono, per cui con tutte le infrastrutture che abbiamo sulle Alpi, ma non soltanto sulle Alpi, anche in Appennino, è il maggiore tasso di mortalità.
Unfälle?
Ja, okay. Meistens. Mit Auto oder auch mit Zug, das passiert mehrmals.
Ah, so?
Ja, ja.
Wie viel? 75%?
75, ja. Und leider 50% von die Welpen machen Rudel. Però c'è anche una grande produzione, diciamo, che ogni anno un branco, diciamo, nella media sono 5, 6, 7 animali, insomma.
Però, un branco, vom Rudel, macht praktisch lei un paar, macht die Kinder, sozusagen?
È una definizione, genau.
Und wie oft macht ein paar von einem Rudel in ihrem Leben?
Jedes Jahr.
Circa 6-7.
Ja, 5-7, es kann passieren. Weißt, die erste Jahr ist passiert, zum Beispiel in Lessinia, bei Inz, und was noch in Schweiz, und noch ein paar Rudel. Die erste Jahr sind leider zwei Welpen. Mhm. Und dann in den nächsten Jahren sind es in 4, 5, 6, es kann passieren auch 8. Dipende dalla portanza del territorio. Se le femmine sono sane, stanno bene, possono partorire più piccoli. Se le femmine hanno problemi alimentari o non sono molto stressate, partoriscono molti meno piccoli.
Und wie lange bleiben die Kleinen im Rudel?
Generalmente da un anno ai tre anni è il range temporale che si definisce per Wander, per gli Auswander, per emigrare, insomma, per andare in dispersione.
Und in der Zeit sind Helpers?
Ja. Die Helper sind die Tante, come sagen die Tante o die Onkel. Mm-hmm. Quelli che preferiscono star lì dicono: sapete che c'è il branco, mi garantisce difesa, mi garantisce sempre qualcosa da mangiare. Sì, ok, magari non mi posso riprodurre, perché in Rudel soltanto gli Alpha Park possono riprodursi, non mi garantisce uno status molto elevato, però io me ne sto qua, faccio il mio piccolo lavoro, faccio l'aiuto ai piccoli.
Ma così ci sono helpers che rimangono
tutta la vita? Come sai?
Wie alt werden eigentlich, Herr Wolf? So in Deutschland?
Wie alt?
Wie alt?
Ah, wie alt?
Ja.
sai, studi a lungo termine sull'età in natura è sempre difficile da definire, perché noi abbiamo parecchi dati in cattività, ma in natura, io mi diceva Francesca Marugo, che è una grande esperta di lupo a livello alpino, ma anche ha lavorato tanto in America, che aveva una femmina in Piemonte, non mi ricordo, che viveva tra resto in un piccolo territorio tra due branchi e aveva superato i 14-15 anni, però sono casi. Avere un dato storico di continuità per capire l'età di un animale, ci vogliono progetti di ricerca a lungo termine. Come ben sapete, voi che siete dei grandi ricercatori, è difficile riuscire ad andare oltre i 2-3 anni. Già 2-3 anni è già un buon progetto.
Und das heißt aber eben auch, was in Südtirol eben auch ein bisschen Thema ist, ist die. Ich weiß jetzt nicht, dass die Leute sagen, der Wolf ist von uns eingesiedelt worden. Nein. Wir haben ihn hergebracht. Das haben wir jetzt aber, glaube ich, schon verstanden. Der ist von allein gekommen. Ja.
Questo è un timore. Allora, la gente che critica, che analizza questo aspetto, ha in parte ragione, perché ha potuto osservare quello che è stato il progetto dell'introduzione dell'orso. Quello è un progetto di Einsiedlung. Poi nei termini tra ripopolamento, popolamento, Einsiedlung, in italiano cambia un po' le cose, nel senso che c'è stata una ricolonizzazione naturale da parte del lupo, grazie a queste dinamiche, e arrivano sia dalla dorsale appenninica, hanno fatto tutte le Alpi piemontesi, poi le Alpi svizzere, e poi arrivare fino alle Alpi centrali, che siamo noi, ma arrivano anche da est, cioè seguono la dorsale dinarico-carpatica, siamo in zona Croazia-Slovenia, e si ricongiungono sulle Alpi anche da quell'area lì. Ma l'Austria, addirittura, c'è stato un momento storico dove aveva tre popolazioni. Aveva lupi italiani, che arrivavano dentro dalla Svizzera, poi dall'Andec e dal Tirolo, altri che arrivavano dalle Alpi dinariche, da sud, per cui dalla Slovenia, ma arrivavano anche dai Carpazi. Questo era interessante, cioè dai Carpazi all'Austria è tosta, cioè sono pianure, riuscire a passare lì, eppure c'è stato un momento storico, mi sembra che sia stato intorno al 2010-2012, bellissimo.
Also nicht von uns angesiedelt worden, es ist eine natürliche Kolonisierung gewesen, okay. Und seit wann ist der Wolf das erste Mal in Südtirol nachgewiesen worden? Wann ist das gewesen?
2011, lo so, perché ho avuto l'opportunità e la fortuna di usare una fototrappola e averlo fotografato nel 2011. Giugno 2011.
Das erste Mal danach.
Das erste Mal mit einem genauen Nachweis.
Nachweis.
Si chiama Klasse.
Sichtung?
Wo? San Felix.
Ah,
okay. È quella lì la zona.
Und es ist auch interessant, weil du hast jetzt so einen Nebensatz gesagt, ne, die Fototrappola, also praktisch, es verwendet da Fotofallen im Wald, und das stellt es da auf und da wartet jetzt, wenn du etwas einwandert, dann wird das fotografiert und das wertet jetzt diese Daten noch aus.
È una tematica molto molto sensibile. In Alto Adige è una tematica molto sensibile e me ne rendo conto, e devo dire anche ha ragione, nel senso che magari anni fa eravamo in pochi ad usarle, per cui l'incidenza di 3-4 fototrappole sul tuo territorio era molto bassa. Dopodiché sono aumentate sempre di più, anche perché dal punto di vista economico costano molto meno, ci sono molti cacciatori che le usano, molti appassionati che le usano, e io stesso come tecnico devo fare un passo indietro, cioè nel senso che è bene che tutti noi che facciamo questo lavoro, ma soprattutto chi lo fa dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, siano i primi a dare il buon esempio, e dovremmo cominciare a utilizzarle seguendo determinati criteri, cioè informare l'utenza con dei cartelli, informare i proprietari dei terreni. Su questo hanno ragione, cioè devo dire, cioè, a meno che non siano indagini di pulizia, ma noi lo facciamo come monitoraggio. A me non interessa fotografare chi fa cose illecite, cioè, a me non mi interessa, fotografare la fauna.
Aber wenn es effektiv mal, man, ich weiß nicht, ob es schon mal vorkommen ist, aber so, also sprich, es interessiert sich wirklich gleich fürs Wild oder so, für die Fauna, ja. Und alles andere, jetzt ist gar nicht.
Nein, ist sofort gelöscht. Kein Interesse. Per diritto, l'autorizzato a fare le fotografie può detenerle solo per 7 giorni, dopodiché deve cancellarle.
Okay. Und wer darf es eigentlich herstellen? Es darf es herstellen? Darf es der Eigentümer? Darf natürlich
der Verwalter herstellen? Meine Meinung war, jetzt dobbiamo ancora avere ancora le informazioni di normativa, perché anche lì la normativa sulla privacy, e c'è il richiamo al decreto legge, il richiamo alla direttiva comunità, non è da giurista, però puoi capire perfettamente, non è molto chiaro. Ma secondo la mia opinione, io non sono un giurista, è semplicemente la comunicazione, l'avviso e l'autorizzazione, scusate, non la comunicazione, del proprietario, quello sì, il proprietario del terreno. Ricordiamoci che in Alto Adige siamo intorno al 90%, se non sbaglio, di proprietà privata, per cui è giusto, cioè, se uno mette la fototrappola nel mio giardino, magari te la lascio mettere, però almeno chiedimelo. Per cui è giusto chiedere al proprietario, e poi ci vuole un foravis, un cartello, dove ti dice: tu che stai passeggiando, sappi che qui c'è la fototrappola e ti puoi fotografare. Perché non si fa? Dobbiamo essere sinceri. Non si fa perché c'è la paura che te le portano via, che te le rubano.
Genau, ne?
Der Angst, der Herrscher, Angst.
Weil die kosten wahrscheinlich nicht wenig.
Ja, jetzt kosten nicht so viel, aber am Anfang, 2009, 2010, der kosten 200 Euro ein Fotoapparat. Deswegen, meine Nonne, stunden wir. Insomma, lì un po' ti scocciava, allora le nascondevi, evitavi. Adesso, onestamente, trovo giusto comunicare, informare.
Tu, was war noch das Interessanteste, was du mal hast?
Darfst du jetzt nicht sagen?
Nein.
Was man privacy-mäßig sagen?
No, quello
nein, tiermäßig.
Tiermäßig. Tiermäßig. Yeah. Tiermäßig, è interessante vedere come reagiscono innanzitutto davanti alla fototrappola. Ci sono quelli che scappano, quelli che sono curiosi. Interessante, mi ricordo un orso che ce l'ha mangiata.
Ma
dai, sì, ce l'ha mangiata e ha cominciato a giocarci. Per cui c'erano tutte queste immagini, prima della bocca dell'orso che ha spaccato la fototrappola, però ha continuato a lavorare e cominciava a giochicchiarci, poi l'ha lasciata là, è andato via. E si vedeva questa mole, questa massa di pelo.
Ma ce l'avete fatto ancora di recuperare?
Io. Ma è ben invece gespaiert auf SD.
O di camera vagina, no?
Witzig,
ja.
Also eins ist die Fototrappola, ne? Das ist die Fotofalle, die ich habe, um Monitoraggio ein bisschen durchzuführen. Und dann hast du schon kurz erwähnt, es habe Halsbänder, glaube ich, gibt es,
genau.
Oder eins zumindest.
Bis jetzt schon. Wir haben bis Ende 2 Paar und Lion, bis jetzt Lion, ein Wolf. Ein Wolfing. Das passiert in Leuchtensberg, il rude elitario, quello che abbiamo studiato, 18 agosto 2018, siamo riusciti a mettere questo collare dopo un bel po' di lavoro, perché non è semplice, però in realtà l'attività di cattura è durata veramente una notte, molto, molto rapida, e per pura coincidenza o fortuna, mettiamola come vogliamo, abbiamo preso la femmina alfa, e questo vuol dire raccogliere dati ancora più interessanti, tra cui avere esattamente l'estensione del home range, quello lì, perché la femmina alfa è la principale operativa all'interno del branco, non è solo quella che si riproduce, ma anche quella che comanda insieme al maschio ovviamente il branco. Dovete pensare che gli alfa par sono quelli che, capite, Lenny Shackman, comandano colore, nel senso decidono quando muoversi, quando andare a caccia, quando, e soprattutto marcare il territorio. Sono loro privilegiati a marcare il territorio in un certo modo. I subalterni cercano magari di marcare in maniera un po' più riparata, perché l'odore marcante è quello degli alfa, i dominanti. E poi una cosa interessante è che appena l'abbiamo radiocollarata, questo animale, scusate, nel momento in cui l'animale è andato a riprodursi, abbiamo visto che l'home range si stava riducendo e aveva trovato questa tana. Dopo il parto, a pochi giorni dopo, ha cominciato ad andare in giro e se ne stava via anche 2 o 3 giorni. E noi eravamo un po' preoccupati, cavoli, cosa è successo? Qua c'è qualcosa che non va, non va bene. Cioè, in realtà poi ho chiamato i colleghi che fanno ricerca in Abruzzo e mi ha detto: ah Davide, quella lì allora vuol dire che la femmina alfa, capite? E pensavo la femmina alfa, perché la femmina partorisce
e se ne va.
Poi allatta quel che c'è da lattare, poi va in giro, va a cacciare. E la cosa ancora più interessante è che abbiamo notato che quando i cuccioli intorno al quinto mese, così, cominciano a una massa maggiore, possono seguire la femmina, lei andava a cacciare, predava il cervo e poi andava a chiamare i piccoli e poi li portava sul posto di predazione e poi li riportava alla tana. Per cui io notavo che durante la notte questa faceva altro che 30 km, ne faceva anche 40, perché andava avanti e indietro dopo aver predato a prendere i piccoli, li portava lì, li faceva mangiare e poi li riportava alla tana. Si chiamano i rendezvous site, cioè dove i piccoli possono stare abbastanza protetti, insomma sono dei posti neanche tanto reconditi, devo essere sincero, non sono neanche posti come Jack London ci descriveva, il lupo sta in cima alle montagne, in realtà il lupo sta abbastanza vicino.
Mir fällt ein bisschen ein, Davide, es ist Wolf Howling, gell?
Oh, bellissimo.
Du, ich frage dich, du kannst du sozusagen, du kannst mit Wölfen kommunizieren? Oder du warst,
die sie auch. È una stimolazione, più che altro. Come dicevo prima, essendo un animale fortemente territoriale, difende il proprio territorio da qualunque intruso. Essendo il howling una forma di comunicazione nel momento in cui c'è un intruso che all'interno del territorio stimola con degli ululati, il branco risponde, cioè risponde per due motivi, o perché magari dal rendezvous si è allontanato un membro, per cui confondono il membro e rispondono, come dire, noi ci siamo qua, oppure è per localizzare un altro animale, un intruso, e riescono a comunicare. Oppure per individuarsi logisticamente sul territorio elementi dello stesso branco. Bisogna avere anche la capacità di emettere degli ululati molto similari a quelli del lupo. Io non sono in grado di farlo vocalmente. Io sfrutto, no, generalmente la maggior parte delle persone che fa il mio lavoro si mette in macchina, quando va in macchina e si mette a ululare per imparare a ululare, perché ovviamente in casa non si può fare, in ufficio non si può fare, allora uno va in macchina e si mette là e comincia, ma potrebbe assomigliare oppure no, eh? Questa mi sono accorto che è una pratica che fanno in tanti, è l'unico posto dove tu in macchina mentre stai andando nessuno ti sente, nessuno ti vede, e dici vabbè, qua comincio ad allenarmi. Ma io mi ricordo che ho fatto un viaggio in Slovenia dove c'era Hubert Potocnik, questo professore, che io l'ho sentito, eravamo in un bosco della Slovenia e l'ho sentito stimolare i lupi e mi è venuta la pelle d'oca. Lui riusciva a farlo proprio da solo, insomma, senza l'uso di strumenti elettronici. Io uso, noi usiamo un amplificatore molto semplice, banalmente siamo degli imitatori con amplificatore, però invece c'è chi riesce, ci sono anche dei campionati, mi hanno detto.
Dal campionato?
Sì, c'è gente che si cimenta in gare.
Und, aber du hast auch gesagt, das sollte man nicht oft machen, nicht? Weil da ist, glaube ich, dann.
Ovvio, devono essere tutte queste, il wolf howling, il jackal howling, perché adesso abbiamo anche lo sciacallo dorato, esagerare con questa forma di attività crea dello stress in questi animali che può modificare e alterare anche la geometria dei territori, e noi come ricercatori, tra virgolette, non sono un ricercatore, però come tecnico bisogna comunque evitare di creare dei problemi a questi animali, stress inutile che non ha senso, si fa la stimolazione, avuta la risposta, si chiude e si va via molto, molto rapidamente. L'informazione che mi serve l'ho ottenuta e io posso poi riportare alla mia amministrazione i vari punti dove è presente il lupo o lo sciacallo, quello che è. Ci può fare anche con i rapaci notturni, ad esempio, la stessa attività di playback.
Und wie stabil ist eigentlich das Territorium von Wolf? Sehr stabil oder kann sich das...
Voll stabil.
Voll stabil. Es verschiebt sich nicht die ganze Zeit zu anderen Gebieten.
Ja, logisch. Das passiert, perché seguendo i cervi, ci sono, voi sapete che i cervi hanno dei quartieri di estivazione, i quartieri Winterquartieren, Sommerquartieren, giustamente perché dove c'è erba migliore, per cui loro in parte seguono anche la biologia della loro preda. Però di per sé il territorio è sempre quello, viene marcato e da lì, per ora questo qui, adesso con un minimo poligono convesso si chiama, che è insomma un'analisi del territorio che si fa con un GIS molto semplice, siamo arrivati intorno ai 237 km quadrati, però ovviamente dal punto di vista scientifico non si utilizza mai il 100%, si usa intorno al 95% e siamo intorno ai 167 km quadrati, però il hotspot come territorio principale sono tanti chilometri quadrati.
Vielleicht bevor wir jetzt noch ganz konkret noch zur Situation des Wolfes in Südtirol zu sprechen kommen, eine Frage von einer Hörerin von uns war, sie meint, dass in Südtirol die meisten Wölfe, hat sie gehört, sind eigentlich Mischlinge aus Hund und Wolf.
Also das kannst du gleich ausschließen.
Bis jetzt hundertprozentig. Perché noi abbiamo la possibilità di 100%, nel senso che tutti gli animali che abbiamo potuto osservare, monitorare, raccogliere la genetica sono animali puri. L'ibridazione è molto semplice da individuare dal punto di vista genetico. Io non sono un genetista, però gli ibridi hanno un corredo genico che dal punto di vista dell'estrazione, dell'analisi e della... non mi ricordo più come si chiama quel procedimento, vengono identificati abbastanza facilmente. Cioè, i protocolli di individuazione delle sequenze utili a definire è ibrido oppure no sono abbastanza formati e largamente utilizzati nei laboratori di genetica. In Italia hanno una grande esperienza perché ne hanno parecchi animali ibridi. Alcune regioni hanno dei branchi che sono praticamente ibridi, tutto il branco.
Ah, io anche Gips,
io spaziato adesso in Toscana, zum Beispiel.
Ah, so?
Io, con der Zehn, der Bozna.
Obra bei den Wölfen.
Ja.
Okay.
Das, weil das ist vielleicht für die, was nicht wissen, also der Canis lupus italicus mit dem Canis lupus familiaris, was da Haushund ist, ne? Ja, genau. Kann sich kaum mehr Probleme vermehren. Ja. Ne? Aber das ist in Südtirol, wie gesagt, noch nicht,
bis
noch
jetzt
noch nicht
vor. Bis jetzt noch nicht. No. Io penso soltanto un caso in Piemonte, però non devo, lo dico così, ma non sono sicuro al 100%. Per ora casi accertati, anche perché noi, a differenza dalle regioni del centro-sud Italia, non abbiamo il randagismo canino, cosa che invece succede spesso in alcune zone dove i cani si imbrancano, se ne stanno via, se ne stanno lontani e dopodiché possono trovare o la femmina fertile di lupo oppure il maschio riproduttivo che copre rispettivamente il maschio e la femmina e possono dare vita a progenie fertili perché sono tutti animali che si ibridano e poi possono ulteriormente riprodursi e portarsi dietro il corredo, diciamo, inquinato, insomma.
Aber diese Hybriden wachsen dann im Prinzip mit diesem Rudel ganz normal auf.
Ja, ist gleich. Se noi prendiamo dei cani e li mettiamo fin da piccoli in mezzo a un bosco, loro si comporteranno insieme essendo un animale sociale, impara dagli altri. Per cui se noi li mettiamo dei cani, li buttiamo in mezzo a un bosco e non li facciamo mai entrare in contatto con l'uomo, si comporteranno come i lupi, se imparano dai lupi.
Ob das zum Beispiel der Wolf und der Hund der Rudel gründen, hat es schon gegeben, solche Fälle?
Ja.
Ah, schon?
Ma sono tutti opportunisti, se hanno la possibilità di andare a mangiare dentro nelle spazzature, vanno nelle spazzature. Sì, e il lupo italiano si è salvato grazie
all'opportunismo.
All'opportunismo. Non c'erano i mille deponi adesso che come sono adesso, negli anni 70, anni 60, tutti buttavano fuori quello, l'immondizia.
Per me è già un'erfahrung, io ero in Canada e per mille deponi.
Turkei ist brutal gleich. Ich habe einen Kollegen aus Mailand, della Oikos. E mi raccontava che è andata a fare una ricerca in Turchia dove il più grosso problema che hanno è che questi orsi si sono abituati a mangiare negli immondiziari e ci sono degli attacchi, cioè la gente va lì a buttare immondizia, si trovano l'orso e hanno problemi di sicurezza pubblica. E tutti gli animali sono opportunisti, ma se abbiamo la possibilità di accedere a una fonte di energia gratis, kostenlos Energiespenden, questo lo farei anch'io.
Eben, du kannst Sightseeing auf den Müll gehen und
schnell
im Wald unterwegs bist. Na, vielleicht kommen wir jetzt zur Situation in Südtirol, oder?
Ja, darf ich noch eine Sache, weil eben das mir jetzt ganz kurz nochmal anschrieb zurück wegen der Erkennung von der Welt. Wir haben gesagt, nochmal. Foto Trappole, aber du hast beim Vortrag, jetzt weiß ich, wie man ein paar Notizen gemacht hat, beim Vortrag, ganz brav gewesen. Ja. Weil man kann praktisch auch über die Territorienmarkierung von dem Wolf ableiten, oder? Was da
schon, allora, la possibilità, come giustamente hai detto, è tramite le fototrappole, tramite il collare, ma la maggior parte delle attività di campionamento, di monitoraggio, si fanno grazie all'indagine genetica, cioè raccogliere materiale biologico, che potrebbe essere il losum,
direttamente, o l'urina, o tracce di sangue durante la, la fertilità femminile, anche, anche pelo si trova ogni tanto quando passano sotto i recinti, oppure si grattano, c'è, c'è la possibilità di stimolare anche la grattata per terra, noi raccogliamo dei ciuffi di pelo e il bulbo pirifero è costituito, cioè costituito anche dalle cellule, per cui si riesce a recuperare una traccia genetica e quella ci consente, non a noi, ma ai laboratori di biologia, di genetica, ci consente di seguire gli spostamenti di questi animali.
Und kann man über, das hat mir mein Sohn gefragt, kann man über die Fußspuren im Schnee ableiten, ob es ein Wolf ist oder ein Hund? Oder schwierig?
Allora, dalla singola tritta, dalla singola spur, non si può. Mm-hmm. Nel senso che ci sono delle razze canine che hanno mantenuto delle, delle caratteristiche come il ponte carnoso, ad esempio, uno di questi sono gli Alaska Malamute, i Siberian Husky. In realtà anche il mio segugio ce l'aveva questo ponte carnoso, che si pensava fosse tipico del lupo, in realtà ci sono anche dei cani che ce l'hanno, per cui prendere un cane che ha quelle dimensioni con, quella, con quelle masse, con quelle misure lì, non si può dalla singola, si può dedurre qualcosa dalla traccia. Il lupo è un animale deciso, sa dove vuole andare, la tracciatura è molto lineare, ha uno scarto laterale, si dice, cioè la distanza tra la traccia di sinistra rispetto a quella di destra molto molto breve, molto piccola, e è un po' come, non so, voi conoscerete tutti le tracce delle volpi, che sono, sembrano fatte con una zampa sola, con uno stampino. Lo stesso vale per il lupo, mentre il cane, se io penso al mio cane che va in giro, mi va a annusare, torna indietro, dopo un po' che uno segue una traccia di un lupo, la traccia di un cane, si accorge che c'è qualche differenza, dice, ma questo qui va via dritto, questo qui sa esattamente dove sta andando, sì sì, mentre il cane meno male torna indietro, fa degli ampi giri.
Ok, no warte, so, chiamo ganz konkret zu Südtirol, oder? Weil grundsätzlich der Wolf ist ja kein Südtiroler Phänomen, sondern europaweites Phänomen, ne?
Ma io direi che forse hanno più hanno un'incidenza maggiore in altre aree rispetto a quello alpino. Io penso al nord della Germania, a Sassonia, fino arrivati, fino in Belgio, lì in pochi anni si sono trovati 75-80 branchi, perché sono territori liberi molto vocati e lui va a colonizzare questi territori. Ma io presumo che anche le Alpi centrali nei prossimi 5-10-15 anni andranno praticamente a saturazione del territorio, abbastanza velocemente. Il trend di occupazione è molto rapido. Noi ancora, secondo me, non abbiamo visto grandi numeri. Però se si parla con i colleghi del Veneto, del Trentino, loro hanno già cominciato a vedere branchi che si occupano territori uno a fianco all'altro. Non aumentano i numeri. Cioè, quella che viene definita la dichte sul lupo non può essere applicata, perché non aumenta la dichte in superficie, aumenta il numero di branchi, quello sì.
So jetzt
arriviamo ans Eingemachte und so eben.
Allora,
wie viele
sein? Allora, branchi puri sul Tirol Rudel, per me ce n'è solo uno, che è in zona di Luzon, quella zona lì tra Pressanone, Luzon, Rodenek, quelle zone lì. Poi ci sono due branchi che sono transfrontalieri tra il Trentino e l'Alto Adige, uno nel Deutschlandsberg, e poi c'è un altro che era quello che era famoso, che è quello col gatto delle nevi che li ha visti sull'impianto del sci della Valbadia, che confina tra il Veneto, Trentino e l'Alto Adige, perché va sulla zona della Val di Fassa, zona di Arabba e la zona dell'Alta Valbadia.
Also weiß praktisch ein und also ein richtiges Rudel und zwar halbe.
Sì, mettiamola così. Sì. Okay. Poi ci possono verificarsi delle coppie in giro, magari. Per ora stiamo ancora attendendo i dati dell'analisi genetica, ancora non abbiamo nulla in mano, però a breve avremo la sintesi e lì si potrà dire qualcosa di più.
Ok, also du kannst jetzt gar nicht sagen, wie viel Einzelgänger. No.
Ma io rimango sempre in un numero veramente spannometrico, siamo intorno ai 10, così, tra i 10 e i 12 animali. In complessivo possiamo dire ce ne sono 7-8 del branco della Valbadia, altri 7 del branco del Deutschlandsberg, che però sono transfrontalieri, minimo
3-4 su Luzon, insomma, 25-30 animali, penso, più 25 animali più qualche Evander, ma non sono i numeri, non sono grandi.
Aber die Perspektive ist, dass diese Anzahl in der nächsten Zeit größer wird, ne?
Ja. Ah, questo qua sì.
Weil wie schnell ist denn das jetzt überhaupt gegangen? Ne? Also jetzt, heute ist der Stichtag heint, aber wie in welchem, du hast gesagt 2011 war prima avvistamento.
Prima avvistamento 2011.
Das heißt, in 9 Jahren haben wir eigentlich jetzt...
Voi pensate che nel 2017 abbiamo avuto la prima riproduzione del Deutschlandsberg. Ci troviamo adesso con 1, 2, 3 più o meno, 4 branchi che gravitano...
Also innerhalb von...
Drei Jahre.
Und das geht jetzt in dieser Geschwindigkeit?
La curva, dal punto di vista scientifico, la curva è bella, bella pendente, va su parecchio. E poi si fermerà. C'è una curva che va su fino a che ci sarà la capacità portante del territorio, oppure ci sarà una scelta politica di intervenire, non lo so, questo non aspetta mai decidere.
Du kannst halt sagen, eben, es gibt so und so viele Wölfe in Südtirol. No. Das ist einfach nicht möglich, eben, weil es einfach schwierig nachzuweisen ist. Kannst du aber sagen, wie viel zum Beispiel jetzt eben Risse genau auf den Wolf zurückzuführen sein?
Allora, mi sembra, non ho i dati aggiornati, ma siamo indicativamente intorno alle l'anno scorso, perché ovviamente durante il periodo invernale di Nuzia. Berlanetsoft, Chris. L'estate e autunno intorno ai 100 animali l'anno scorso. Okay,
Nuzia. Wie funktioniert das eigentlich, wenn jetzt ein Bauer glaubt, okay, da war ein Riss und der war vom Wolf, der informiert eigentlich und es kommt nach hin und macht die Proben sozusagen.
Abbiamo avuto la possibilità di formare una sessantina, 60-80 forestali che fanno le verifiche. Allora, principalmente sono i colleghi dell'ufficio caccia e pesca, ci sono gli Astinstella praticamente, e sono 3 più noi operativi dell'ufficio che andiamo sul sito a fare le verifiche di predazione. Noi siamo incaricati per determinare non la causa di morte, che quello è un aspetto di tipo veterinario, ma determinare se c'è stata la presenza di un grosso altio, perché dipende poi il pagamento del cerium. E cosa succede? Che viene fatta il power fa la comunicazione o alla stazione forestale o al nostro Hausdienst, va sul sito, fa i rilievi, fa i tamponi salivari, le spike probe, verifica, le volte dobbiamo aprire per capire bene se la predazione è tipica del lupo oppure può essere una predazione anche, spesso non direi, però può capitare che le predazioni siano fatte anche dai cani vaganti. È successo, cani di turisti che scappano e magari c'è il pamperl e fanno fuori il pamperl oppure li perdono. A me è capitato un anno... Mi è capitato di trovare 2 cani di un ragazzo che li aveva persi. Onestamente a noi non è arrivata segnalazione, sono rimasti in giro 7 giorni questi cani, erano affamati come lupi e hanno tirato giù 7 pecore. E il che mi sono detto, cavoli, com'è possibile? Poi sono andato lì sul posto, ho verificato, ma il tipo di predazione era molto similare a quella del lupo. Però abbiamo detto, ma quasi quasi però una foto falsa su questi pecore qua li mettiamo perché non mi convince, c'è qualcosa che non tornava. Ed effettivamente erano 2 cani, poi abbiamo scoperto di chi erano, che li aveva persi, ma li aveva persi a Sarentino e sono venuti fuori a Meltina praticamente. Era una settimana che erano in giro, ovviamente disperati, hanno tirato delle pecore, purtroppo le hanno predate.
Wenn wir gerade bei den Hundsrissen sind, gibst du gerne, weil ich mal gefragt bei der Rastatt, ob es da genau jetzt Zahlen gibt, Hundriss versus Wolfriss. Aber ich glaube, die Hundrisse werden die, wie viel, oder weißt du, wie viele Wolfrisse im Vergleich zu den Hundrissen sind?
Nein, das kann man nicht sagen.
Weißt du nicht.
Aber kriegt der Bauer noch, wenn es ein nachgewiesener Hundsbiss ist, kriegt er eigentlich auch nachher eine Vergütung?
Nein, wir zahlen live für die Großhaltier.
Okay, und der Hundebesitzer wird da?
Ja, natürlich, wenn c'è la possibilità di vedere chi è il Besitzer, magari riusciamo a prenderlo, o i guardia caccia, anche perché bisogna ringraziare tantissimo che i guardia caccia che ci aiutano tantissimo in questo lavoro, vanno a prendere il proprietario per l'orecchio e gli dicono guarda che il tuo cane ha predato e adesso devi pagargli i danni, insomma, perché poi subentrano le questioni di diritto privato, insomma,
Noi poi ovviamente questa è un'attività che si fa sui nostri, poi c'è tutta l'attività che si fa anche sui biltiro, e quello lì grazie appunto alla collaborazione che guardia caccia che segnalano, e poi riusciamo, perché oltre ad avere le competenze per quanto riguarda il risarcimento dei danni, dobbiamo anche avere un quadro della situazione per cui raccogliere i campioni genetici, raccogliere le informazioni, e se si trova un rudel che non fa danni sul nutzdier, si deve lavorare praticamente quasi sul selvatico. Questo è un aspetto che forse non molti sanno, e magari i vostri ascoltatori possono essere interessati. Non tutti i rudel fanno predazione su nutzdier, cioè il branco si specializza. Il problema è intervenire appena si instaura un branco, intervenire ed educarlo subito con le herne, schutzmaßnahmen, con tutto quello che si può fare, che non deve avvicinarsi alle pecore, elettro, zaine, cani, pastori, tutto quello che c'è, tutte le strumentazioni. Questo me l'ha sempre detto i toscani. Anche i toscani non è che hanno problemi con tutti i branchi. In Toscana ci sono 400 branchi, 400, sono tantini. E non hanno problemi con tutti, hanno problemi con alcuni, che si specializzano sul nutzdier e non se ne vanno. Cioè, questi qua hanno in testa la predazione di domestico, e basta, e si incune e vanno a cercare il domestico.
Io perché se un wolf hat's gelernt und hat sonst seine Nachfolge weitergeht.
Das passiert, ja, genau.
Und in dem Fall helfen auch sogar Schutzmaßnahmen natürlich, oder?
Molto, 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 quello sicuramente. Ma questo è successo, ad esempio, col branco della Lessinia. Era un branco che si era specializzato sui rind, perché in Lessinia ci sono tante vacche, e purtroppo i piccoli che sono emigrati, hanno fatto dispersione, si sono portati questo retaggio culturale, questa predazione, diciamo, culturale, e l'hanno applicata anche in Val di Fassa.
Interessante, weil die in deine Folie abfotografiert hast. Und auch eben die Anzahl der Risse, nicht, hat im Laufe der Zeit, aber aufgrund wahrscheinlich der höheren Anzahl der Wölfe in Südtirol auch zugenommen. Nicht? Also wenn ich durchschreibe, geschrieben 2016 waren 17 Schafe zum Beispiel.
Ah, okay.
2017 30 Schafe und dann 2019 sind wir schon bei 90 Schafe. Ja. Dazwischen war es ein bisschen niedriger, 2018 waren nur 13. Aber also die Zahl da...
Anche quello lì sicuramente. Se non verrà attuata, ma questo non voglio far allarmare e far arrabbiare nessuno, però se non verrà attuata degli strumenti di protezione, la vedo dura, insomma. È difficile, il lupo non è né buono né cattivo, il lupo fa il lupo. Se arriva in una valle che ha disponibilità di pecore che non hanno herne, schutzmaßnahmen, c'è la probabilità maggiore che possa cominciare a predare le pecore o capre. Questo qui, magari le capre hanno magari qualche chance in più di cavarsela se imparano a nascondersi sulle rocce durante la notte, però sulle pecore è probabile che se non si mettano in moto un'intenzione collettiva di proteggere le erde, sarà difficile.
Aber eben leider Interesse haben, weil ich glaube, die Schafsverluste pro Jahr in Südtirol, unabhängig jetzt vom Wolf, sind ja bei 2000 Tiere, oder?
Ja, il numero non lo so, mi hanno sempre spiegato ai veterinari che generalmente si ha una perdita indicativa tra il 3 e il 5%
della popolazione complessiva delle pecore.
Quando si portano in montagna c'è questa problematica, che comunque quelle che poi vengono portate giù, ma ancora prima dell'arrivo dell'orso, del lupo, è sempre stato così, un po' di patologie, un po' di Gerüch, Blitz, c'è di tutto dentro. Allora si calcola che circa il 4%.
Und das entspricht in Südtirol circa 2000 Tiere. Plus minus, oder
wie viel sein insgesamt sein di, se facciamo un calcolo veloce, gli ovini sono circa 40.000. 40.000, un 4%,
zwischen 1200 und 2000.
Sì.
Aber das heißt also leider, dass man den Vergleich hat, nicht? Also es sind viel mehr Tiere gehen auf Krankheiten, Gestürze, Blitzeinschläge als jetzt du. Der Wolf macht einen minimalen Anteil aus sozusagen.
Genau.
Okay. Was ist konkret dann den monetären Schaden, den der Wolf macht? Wie viel kriegt man denn pro Schaf, insomma?
Questo non c'è una cifra fissa, cioè la cifra viene concordata con le associazioni di categoria, il PowerPoint, il quantitativo.
la valorizzazione economica, però poi bisogna capire se è un pamperless, se è un agnellone, se è una, può esserci anche una pecora da 250 euro come una pecora da 150 euro, una Muttershaft, non, cioè, viene categorizzata, giustamente viene categorizzata, insomma. Lo stesso vale anche per le vacche, per i bovini e anche per i caprini.
Vergütetes Land è andere Sachen. Ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn ein Fuchs ein Hen.
Sì, anche quello. Non è di mia competenza, però viene risarcito anche quel tipo di danno là. Certo.
Ok. Und weiß man da, wie viel eigentlich hast du da Zahlen im Kopf, wie viel eigentlich der Wolf an solchen Schäden ausmacht, im Gegensatz zu vielleicht anderen Wildtieren?
Bah, questo non mi mette in difficoltà. ci sono altre considerazioni su un altro tipo di danno che possono fare i selvatici. Ce ne sono, chi fa questo mestiere conosce in dettaglio quali sono i vari danni che possono fare i selvatici. E possono allo stato attuale ci possono essere selvatici che fanno dei danni nettamente superiori rispetto, però è solo una questione di tempo, insomma. Per ora il danno del lupo è abbastanza piccolo e contenuto. Da tecnico obiettivo non so se in futuro rimarrà così contenuto, può anche aumentare, insomma, se non si applicano delle metodiche per proteggere, quello sicuramente.
Another for you, denk, for dich ist das oft sicher schwierig, wenn du in dem Moment, wo du zu so einem Riss hinkommst, wie man oft gesehen darf, und das für dich wahrscheinlich auch nicht, ja, ja, gerade das Schönste ist, da hinzukommen, aber wahrscheinlich auch sehr emotional in dem Moment, ja, mit dem Power, ja, und so weiter und so fort, das stellt man nicht so leicht vor.
Sicuramente. C'è un momento, ci vuole quasi delle competenze psicologiche, visto che capiamo perfettamente tutte le difficoltà del pavo in quel momento. Dobbiamo pensare che l'attività soprattutto i bear pavo, che sono quelli a cui ci tengo di più io per una questione di conservazione del landschaft e anche dell'ecologia di alcuni habitat, per cui mi sento anche in sintonia. Generalmente sono persone molto rispettose, in quel momento sono molto nervose, quello si vede, perché vedono nel lupo l'ennesimo problema dell'agricoltura di montagna. È un'agricoltura che probabilmente non ha un mercato di produzione che fa i soldi, non, assolutamente. Noi dobbiamo ringraziare ancora l'esistenza di Bear Power, perché mantengono un certo tipo di paesaggio. Senza di loro andrebbero perse, e andrebbe persa anche una parte della biodiversità legata alla loro presenza. Magari ne arriverebbe altra, non è detto che ci sia, però quel tipo di biodiversità legata all'agricoltura di montagna verrebbe a mancare, e per cui loro riversano nella presenza del lupo e nel momento emozionale della pecora sbranata tutta una serie di frustrazioni, di arrabbiature. E tu, che sei l'esponente provinciale in quel momento, puoi anche sentire questa emotività, questa situazione. Però è del tutto naturale, tutto normale. Succede qua, succede. Io ho fatto l'attività di ricerca, monitoraggio anche in Appennino, ed è uguale, identico. Quel momento lì è un momento emozionale. Dove si riversa dentro tutto le frustrazioni, le rabbie e le ansie, anche le paure, perché io capisco anche questi che hanno una famiglia che vorrebbero che la tradizione dell'Onderschaft venisse tramandata poi al figlio o al nipote, quello che è, e si vedono complicazioni sempre maggiori, no? Anche questo va capito. Il nostro lavoro che deve... Noi nel nostro lavoro dobbiamo valutare tutto nell'insieme, e questa è una componente importante.
Ma eine Frage war eben, greifen die Bauern noch auf den Gebrauch von Hirtenhunden zurück? Gibt es aktuell Hirtenhunde?
Per ora no, ancora siamo in una fase, non saprei neanche dire se è decisionale, questo non spetta a me. Regioni come il Veneto, come il Trentino, come la Lombardia, ma ho sentito anche, sicuramente la Svizzera, tanto parte anche dell'Austria, stanno utilizzando i cani da guardiania, gli Herdenschutzhunde, quello sicuramente. Vero è, e va anche detta la verità, che possono avere potenzialmente un impatto, e direi che possono avere anche qualche problematica con il turista, se il turista non sa comportarsi. Ovvio che se il Herdenschutzhund è un Herdenschutzhund educato, nel senso addestrato
è socializzato, nel senso che non vede l'uomo un problema, grossi problemi ce ne sono. Se il turista con la mountain bike arriva dentro le herde ai 50 all'ora e le chow cominciano a stressarsi e a scappare, il cane va a difenderle e allora reagisce, magari cerca di bloccare il turista che si spaventa, che chiama poi la forestale o chiama i carabinieri.
Weil der Herdenschutzhund, leider, dass wir uns verstehen, das ist praktisch ohne einen Hirten unterwegs. Der ist allein mit der Schafesherde da und, oder ist da ein Hirte?
Questa è una modalità che io sconsiglio assolutamente. Per me, der Herdenschutzhund deve lavorare con il pastore.
Con il pastore.
Quello, il mio sogno per il futuro è che, ne ho parlato anche col direttore, anche con altri colleghi, amici, che venga promossa una scuola, una professione del Hirte. Perché io vedo sempre di più nelle hirte la figura, come dire, non vorrei usare termini sbagliati, ma del conservatore del territorio. Se lui lavora con le pecore, ed è perché le pecore hanno una funzione fondamentale nella gestione dell'alpeggio, del pascolo, delle malerbe, proprio della gestione del cotico, per cui se le pecore rimangono e lavorano e il hirte fa il suo lavoro, le cose funzioneranno anche in futuro, e vorrei che questi hirte venissero professionalizzati in maniera più valorizzati, cioè è una professione. In Svizzera vengono a cercare i nostri, vengono a cercare i hirte sottoleti.
In Schweiz geht es schon relativ gut, ne?
Ich kann nicht sagen, voll gut, aber sicherlich ein bisschen besser. Mm-hmm. Und interessant ist, dass die Besitzer delle Schafe vengono genau bei uns und die Insere werden incaricare. Mm-hmm. Noi abbiamo due o tre, io conosco due o tre che lavorano nel Graubünden. Un po' perché prendono di più e un po' perché sono forse anche organizzati meglio.
Yeah. Aber, also du sagst, grundsätzlich werden die Wölfe nicht weniger in Südtirol in den nächsten Jahren, also die Wolfsbisse werden sozusagen wahrscheinlich mehr und wir werden es wahrscheinlich nie ganz schaffen, auch durch Maßnahmen wie Hirtenhunde, dass man sagen kann, okay, die Nutztiere sind ganz sicher. Also das wird unmöglich zu schaffen sein. Gleichzeitig wird es auch, sagst du, unmöglich zu schaffen sein, dass wir ein wolfsfreies Südtirol haben, oder?
Pensare a un wolfsfreies Südtirol penso che sia una utopia. Nel senso che è utopistico pensare che una sola provincia, per quanto grande e con una buona struttura politico-amministrativa, possa pensare che da sola riesca a gestire un Wolfsfrei. Perché se già in Nord Tirolo, nell'Ost Tirol, nel Landeck, in Trentino, in Lombardia, non attuano la stessa politica, perché poi i lupi continueranno ad arrivare. Cioè, è proprio nella biologia. È nella biologia von der Wolf, è so. Gibt's keine andere Chance. O facciamo un Grenz sul confine, se no penso che sia difficile.
Weiße Passkontrolle für den Wolf.
Ja, genau. No, se no penso che sia veramente difficile.
Aber wir werden auch durch Herdenschutzmaßnahmen es wahrscheinlich nie so schaffen, dass wir sagen, können zu den Bauern schauen, ob ihr seid sicher, wenn es die und die Maßnahmen.
Allora, 100% non si può garantire. 100% non me la sento mai di dire sicuro al 100%, che ci sia una grossa riduzione del danno, quello sì, ma non lo dico io, lo dicono secoli di storia dell'Abruzzo, della Romania, della Slovenia, dove i lupi, della Croazia, dove i lupi sono sempre stati, e loro devono fare Herdenschutzmaßnahmen perché sono obbligati. Cos'è la difficoltà che è qui da noi? Da noi la difficoltà è che abbiamo tanti piccoli besizzo, mm-hmm. che ne hanno 20, ne hanno 50, per cui è capibile che per loro mettere in piedi un sistema di protezione che ha un costo, cioè se io ho 50 pecore, come faccio a prendermi un hirte, un cane? Cioè, non ha senso. Bello sarebbe che ci fossero che le intere Senza facessero dei raggruppamenti di pascolo con 500, 600, 700 pecore. In Abruzzo c'è gente che porta in giro anche 2000 pecore. E sono magari due o tre pastori e 10 cani. Ma loro non hanno l'Herdenschutzhund, ce l'hanno, ma hanno cani che si crescono loro, che conoscono il lavoro perché sono nati là in mezzo alle pecore e fanno quello di tutta la vita, insomma.
Aber wie du ganz irgendwann in der Mitte gesagt hast, der Wolf ist eben ein Opportunist, wenn es ihm schwierig gemacht wird,
ja,
die Schafe zu reißen, ja,
genau,
sucht er sich
genau.
Einfach ein besonderes.
Ist es so, ist es so.
Ja, voll, genau. Das ist so, wie man erziehen. Also auf gut Deutsch müsste man jetzt relativ schnell sozusagen überlegen, wie erziehen wir den Wolf, oder? Weil je länger wir jetzt sagen, wir machen nichts,
ja,
wir okay. beobachten das,
ja.
umso schwieriger, also umso mehr kann es natürlich sein, dass der sich auf Nutztiere spezialisiert.
Hai perfettamente ragione. Più attendiamo e più lui si specializzerà sui nutztiere. Questo qua però è anche giusto che sia una politica interregionale questa, cioè è inutile che noi ci specializziamo, facciamo gli Herdenschutz dove educhiamo i nostri branchi e poi magari arrivano animali dal vicino o dal, potrebbe essere il nord, non ho detto per forza che sia il Veneto o il Trentino, arrivano animali che non hanno questa educazione. È importante che strutturalmente le Alpi trasversalmente o si inseriscono in questo progetto, in questa ottica di dover fare prevenzione, oppure grosse speranze non le vedo, insomma, gli animali sono opportunistici, se hanno pecore libere in montagna.
Vabbè, Fazit ist, der Wolf ist da und wir müssen arrangieren.
Yeah, no. Ecco, più o meno così, penso che sia uno slogan, okay. uno slogan.
Aber Südtirol kannst du ja nicht lösen fast. Im Grunde.
Nein, wir brauchen
Zusammenarbeit.
Ja, logisch. Ja, che da soli non possiamo fare nulla. Questa è la mia opinione personale, non parlo né a nome dell'ufficio né a nome della scienza, parlo come mia opinione personale. Da soli non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla se noi pensiamo che un animale può viaggiare 1300 km e che i lupi che abbiamo qua arrivano dalla Svizzera, ma non dalla Svizzera Graubünden, ma arrivano dal Wallis. E chissà dove è nato, magari è nato in Francia questo lupo qua, capite bene come facciamo a gestircela a livello provinciale, è improponibile.
Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Österreich, Bayern, Schweiz?
Io non so se c'è una regia internazionale, c'è sicuramente una regia interprovinciale, interregionale a livello alpino, quello sicuramente. I nostri amministratori stanno lavorando, devo dire che in questi anni ho avuto la possibilità di seguire anche poi i lavori di alta regia, io sono in fondo, sono l'ultimo, per cui vedo che c'è parecchio scambio di informazioni, c'è parecchio interesse nel creare prospettive gestionali di questa specie, che dal punto di vista tecnico le vedo anche fattibile. Io non sono uno che per me è un animale totemico che non può essere toccato. C'è un limite, quei limiti vanno rispettati da tutti, insomma, per cui anche il lupo avrà in futuro probabilmente un suo limite. E devo dire che si sta lavorando tutti.
Was mich jetzt interessiert, weil in Österreich natürlich extrem viele Wolfsichtungen gemacht worden sind in Südtirol. In Südtirol, weil man so zumindest medial. Wie groß ist die Chance? Erstens, wohnen das als Wölfe? Kann man das sagen? Oder wie groß ist eigentlich die Chance jetzt, wenn zum Beispiel du in David und mir jetzt sagst, okay, in dem Gebiet sind die Wölfe?
Ma neanche dove c'è la femmina calcolare riusciamo a vederla. Non c'è la possibilità? No. Le possibilità sono veramente basse.
Okay. Also eben, sind wahrscheinlich ganz viele von den Wolfsichtungen.
La maggior parte sono cani. Dovete pensare che negli ultimi, direi 10 anni, non so se avete notato, non so se avete questa sensibilità, notare quanti cani, lupi cecoslovacchi si trovano adesso. Sono dei cani molto similari dal punto di vista della colorazione, dell'aspetto, della morfologia al lupo. Sono razze relativamente giovani, sono ibridismi relativamente giovani. Ce n'è un altro che si chiama cane di Sarlos, che è una razza belga. Mette a dura prova anche gli esperti nel riconoscimento. Se lo sporcate un po', lo mettete all'imbrunire o alla notte o all'alba, lo vediamo passare su un alpeggio, uno può facilmente scambiarlo per un lupo, è molto probabile.
Also auf gut Deutsch ist es sehr schwierig,
ja, Wolfsichtung
voll zu machen. Sogar wenn man dann noch so.
Io nichts gesehen. No, lei ho mal in Piemonte.
Und du in Südtirol noch gar nicht?
Niente. Chi l'ha visto ha avuto fortuna. E una volta l'ho visto a un animale rognoso che aveva la rogna, la roide, all'Alpe di Susi. Poi basta. Però era un animale veramente, stava male.
L'unica volta che li ho visti, forse, aspetta, quella volta in Piemonte, quella volta lì della Roide, e forse un'altra volta, ma non di più.
Ist vielleicht noch zum Abschluss die Frage, das war sehr spezifisch, was wir gekriegt haben. Mm. Und so ist die Frage, es wäre interessant, etwas über die Auswirkungen des Kaskadeneffekts des Biosystems zu erfahren. Ja. Also eben, gibt's ein Problem eben in einem Land wie Südtirol, wo sozusagen die höchste Stufe der Nahrungskette ausgerottet wurde und eben andere Tiere wie Hirsche und Rehe eben nicht mehr so viel oder keine natürlichen Feinde mehr haben? Ja.
Che possano avere un influsso, quello è molto probabile. Quantificare questo influsso non abbiamo ancora dati sufficienti. Sono animali che sono arrivati in questi ultimi anni, sono spariti alla fine del secolo scorso, abbiamo un gap di circa 100-150 anni nel quale anche i cervi, i caprioli erano spariti, perché forse la Toavide è stata nell'ultimo baluardo che ha mantenuto un po' di cervi, un po' di caprioli, ma se voi pensate prima degli anni 60, anni 50, anni 70, la densità degli Shalimville era bassissima, adesso sono esplosi, sono un po' dappertutto, ma la cosa che fa pensare di più è che l'Appennino tosco-emiliano, l'Appennino abruzzese fino a quello campano stanno esplodendo di ungulati. Il danno maggiore economico non è il lupo, mi parlavano sia in Emilia-Romagna che in Toscana 6 milioni di euro da cinghiale. 6 milioni di euro cinghiale, Wildschwein. 6 milioni di euro in Toscana e 6 milioni di euro in Emilia Romagna. 6 milioni sono tanti di danni all'agricoltura, più i danni da cervo, più i danni da capriolo e più gli danni, altri eventuali danni. Cioè sono costi molto elevati, eppure hanno una quantità industriale di lupi, adesso si fa per dire, che non hanno un influsso abbastanza contenuto, se no non si spiegherebbe. Se tutti questi lupi non riuscirebbero a controllare tutti questi ungulati, cioè la cosa non si spiega, per cui sicuramente un influsso ci sarà, non saprei quantificarlo perché non abbiamo i dati per poterlo definire, però non penso che sia un dramma qua, neanche qua in Alto Adige in futuro. Sicuramente qualche animale avrà un'influenza maggiore, soprattutto nella fase iniziale. Mi hanno spiegato che soprattutto sul capriolo, in particolare, se re, quando arriva il branco, prima che la popolazione di re capisca come reagire all'arrivo del lupo, viene un po', la popolazione viene un po' bastonata, cioè si ha una consistenza che diminuisce e poi si riprende. Ma questo, insomma, bisogna aspettare che tutti gli organismi abbiano una capacità di risposta all'effetto novità.
Non c'è un problema, ma il sito non è so schnell.
Per quanto riguarda gli ungulati, non lo so, però non penso che sarà sicuramente un disastro.
Su Roman Obelix. No, aber eine Sache, weil du gesagt hast, wegen Segen, nicht von Mark die Wölfe. Mir, der Davide, macht fürs Naturmuseum eine Exkursion. Und du auch mitkommen kannst, wie voll. Und dann gehen wir auf Suche von Wolfsspuren.
Obwohl ich Schleichwerbung mache, wieder mal schlimm ist.
Nein,
erzähl's.
Nein, also es wird ein Seminar geben, ein Vorbereitungsseminar bei mir im Naturmuseum. Das Seminar ist jetzt noch
am
29. Februar ist der Vortrag im Monitoraggio del Lupo, il Branco del Deutschen Onsberg, Alpha-Genon. Und dann gibt es die Exkursion eben am 7. März,
wenn jawohl.
Genau, gell, in Lupe, in Loro Territorio, da sind die Anmeldungen offen. Im Fall kannst du auch noch mitmachen.
Ja, aber jetzt habe ich eigentlich nicht gute Werbung gemacht, weil wenn es nie Wölfe 6 macht, die Chance da alle gut.
Le metterò uno impagliato.
No, boh, Davide, mio wir haben sicher on sé.
Ja, ja, logisch. Nicht Leon.
Nein, super. Ja, nein, aber klingt interessant. Und ich glaube, mit dir ist das sicher brutal spannend. Auch wenn man kein Wolf sieht, weil man brutal viel.
Vediamo cosa riusciamo. Magari qualche loso, qualche traccia la troviamo. Quello no. Si spera, insomma. Speriamo che venga un po' di neve, perché se l'inverno va avanti così, sapessi sferic. Ja. 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 Ist praktisch, hinter den Spuren gehen, ohne Schnee, ein bisschen schwierig.
Nein, aber eben. wird sicher spannend. Also ich, auch wenn ich vielleicht nicht dabei bin, aber vielleicht bin ich auch dabei, jetzt überlesen wir noch. Eben, geht's alle mit, weil es sicher spannend, meldet den Kuhn, weil ich glaube, ich habe halt brutal viel Neues gelernt, auch weil ich im Vortrag verpasst habe. Und ja.
Eben, weil wir können, glaube ich, müssen uns noch einmal treffen, weil du hast in einem Nebensatz gesagt, David, nicht? Der Goldschakal,
ja.
und der Lux ist ja...
Der Lux, la, ne? Der Lux, no. Diciamo, per me la Lynx arriverà fra 10 anni.
Ah,
sì, sì, ci vorrà, sì, sì, perché ha una dinamica di espansione del territorio, di distribuzione del territorio che è nettamente differente rispetto a quella del lupo e dell'orso. Le Lynx tendono a colonizzare territori molto vicini a quelli dei propri, tra virgolette, genitori, per cui non fanno queste escursioni. Devo dire che in Trentino nel 2009 è arrivata una, che adesso ha 13-14 anni, ed è ancora sotto le valli giudicate. È arrivata dalla Svizzera. In Svizzera ha una buonissima popolazione di linci, veramente buona. Florida ha una popolazione ormai che si mantiene a livelli molto, molto elevati di Bichon. E ecco, stiamo aspettando che piano piano occupi tutti i territori della Svizzera al Graubünden per poter poi magari entrare anche in Alto Adige. Dall'altra parte, i colleghi friulani nel Tarvisiano stanno facendo dei progetti di reintroduzione, e anche gli sloveni, e questo praticamente cercano di promuovere questa ricolonizzazione delle Alpi. Però non penso che sia una cosa molto rapida, a meno che non avvengano dei progetti, ma questo penso che sono molto lontani dalle nostre scelte. Però il golciacale, ad esempio, è un altro predatore che molto probabilmente si affaccerà sul nostro territorio con, non dico con velocità, però rispetto agli anni passati abbiamo già avuto, mi sembra che dal 2019, da aprile 2019 a 2 settimane fa, almeno 3 unfall, animali trovati morti da incidente, e poi altre segnalazioni da fototrappole o anche da genetica su predazioni, per cui novità. Non so se è un problema, però magari per le pecore sì, qualcosa può succedere che abbia una capacità di predatoria, soprattutto sui pamperless, su quegli agnelloni fino ai 6 mesi, però insomma, o anche sugli ungulati piccoli, come i piccoli di re o di cervo, può succedere, quindi sì, però insomma, vediamo.
Forse sono un peo, ma non credo, no, ma danke Davide, grazie mille, molto interessante tutto quanto. Danke.
Ja, danke von meiner Seite, Davide. Hai dein Bier hast du aber nicht getrunken.
Però parlo seriamente, adesso la beviamo.
Adesso che spegni il microfono posso bere.
Basta. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es war wieder mal ein interessantes Gespräch. Uns hat es natürlich extrem gefallen, weil wir jetzt wirklich mal interessante Informationen zu einem Thema gekriegt haben, das in letzter Zeit in Südtirol sehr heiß und sehr intensiv diskutiert worden ist. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Gott, was ihr gemacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.